Radio Onda Rossa, martedì 17 ottobre. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è Note Cose Città. Allora, cominciamo una nuova puntata. Questa è la trasmissione che non vi lascia mai soli. Vi piace? Che è questo slogan?
Off. Sì, sì, speriamo di vendere.
Sempre se c'hai aperti i microfoni.
Oh, innanzitutto, molta calma. Buonasera Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutti, ciao a tutti.
Buonasera professore.
Buonasera Ale.
How are you? How are you?
Fine, thanks. We are fine.
A me
thanks.
Dici? Ah, ok, fine, thanks.
We are in the five barracks.
E tu hai finito di leggere cose, fare?
Ho finito.
Vuoi dirci oggi cosa facciamo?
Assolutamente sì, oggi è la seconda puntata del nostro piccolo ciclo dedicato a New York. Lo scorso martedì abbiamo provato a raccontare tutte le volte che New York ha rivoluzionato la scena musicale internazionale, scegliendo sette tappe lungo il Novecento, banalizziamo in questa maniera. Oggi invece raccontiamo la New York degli anni, dei primi 10 anni del terzo millennio, cioè la rinascita di New York e soprattutto la rinascita del rock and roll. New York sembrava sparita dai radar e dopo gli anni, insomma, adesso sempre semplificando, ma lungo gli anni 80 e soprattutto durante gli anni 90, New York per i musicisti, rock intendiamo, diventa quasi un posto da sfigati, così racconta nel libro che ha dato, che ci ha dato, diciamo, molto materiale per questa puntata. Un libro che si chiama Meet Me in the Bathroom, scritto da Lizzie Goodman, da cui è stato anche tratto un documentario dallo stesso titolo che abbiamo appena visto per prepararci bene per questa puntata. Insomma, negli anni 90 New York prima viene eclissata da Seattle e dal grunge, poi Los Angeles, nella stessa New York il rock è messo in ombra dall'esplosione del, che abbiamo raccontato a lungo su queste frequenze, dell'hip hop. Insomma, stiamo nella nostra storia, in realtà la faremo partire da qualche anno prima, insomma siamo alla fine degli anni 90 e New York non ha nessun appeal per chi vuole fare rock and roll.
Sì, che ci eravamo lasciati con l'ultimo grande movimento rock, che era il punk.
In questo modo,
negli anni 70 più o meno,
la scena infatti che raccontiamo oggi viene chiamata anche post-punk revival, un po' sempre per citare la stessa New York, come la scena che abbiamo raccontato nella scorsa puntata, quella dei 60, quella del folk revival, in qualche modo insomma l'espressione non è casuale che viene utilizzata, appunto un'espressione simile, se in quel caso l'epicentro di quel revival era il Village, in questo caso stiamo da tutt'altra parte, stiamo soprattutto a Brooklyn, in una Brooklyn ancora prima dell'esplosione che ha avuto negli ultimi anni e che in parte proveremo a raccontare in questa puntata.
E che parte proprio da qui, dalle indie band di Williamsburg, tra l'altro,
che loro malgrado, le racconteremo, contribuiscono a quel processo che viene chiamato gentrificazione, contribuiscono a cacciare via gli abitanti originari di Brooklyn, di alcune parti di Brooklyn, dalle loro zone, dai loro quartieri, per poi diventare appunto una zona completamente diversa. Proprio il libro, il documentario, se non ricordo, racconta che in soli 3 anni, dopo l'esplosione della scena che racconteremo, in soli 3 anni gli affitti di alcune parti di Brooklyn triplicano addirittura. C'è una band centrale in questa storia, adesso ne farà accenno Ale, la band che rende, che in qualche modo diventa il collo di bottiglia, che rende tutto possibile, che aprirà le porte poi a tanti tanti altri gruppi. Ci piace trovare se vogliamo semplificare ancora e trovare una data in cui possiamo far partire l'esplosione della scena, è il 31 ottobre 2001. Le torri sono già crollate, anche questo lo diremo, l'11 settembre ha un peso su questa scena, il concerto di Halloween in un locale che adesso non so se Ale ricorda il nome, in un locale importante di New York, suonano gli Strokes, che è il gruppo che Ale sta per presentare, e la cosa curiosa che, insomma, che vogliamo sottolineare, che in qualche modo ci lega alla puntata precedente, che gli Strokes, che hanno una hype enorme attorno, cominciano il loro set con una cover, con la parte finale di una canzone molto amata dai newyorkesi, la canzone di Jonathan Richman and the Mother Lovers. Richman appunto è l'anima, il fondatore dei Mother Lovers, uno dei gruppi chiavi della scena che abbiamo raccontato nella fine della scorsa puntata, quella che fa, insomma, che aveva il suo cuore nel CBGB, e questa canzone ti chiama The Morning of Our Lives, magari ne sentiamo uno stralcio, una canzone che racconta quanto è l'importanza di essere giovane, di giocarsi tutte le carte e provare a farcela, in sostanza è questo. You're not as bad as you think, and you're always putting yourself down. But I'm just gonna tell you that I like it.
E quindi lui è Jonathan Richmond che ci ascoltava in sottofondo. Come ci arrivano gli Strokes a questo concerto di Halloween? Siamo appunto nell'ottobre del 2001. Loro riescono ad essere esattamente la band giusta al momento giusto, anche se non sono gli americani ad accorgersi di loro. È un'etichetta che, insomma, in quanto a orecchio lungo se ne intende, la Rough Trade inglese. Noi gli abbiamo dedicato una puntata forse l'anno scorso, se non sbaglio. E beh, loro hanno innanzitutto quei canoni estetici che un'etichetta non disdegna per promuoverli su MTV, anche per farli emergere come un gruppo novità. Sono alla moda. Il padre del frontman e leader del gruppo, Kasabian, è il proprietario di un'importante agenzia, se non sbaglio, di modelli, no? Qualcosa del genere. E quindi vestono alla moda, sono di bello aspetto, e poi hanno anche una formula molto semplice che propongono, che nel rock, insomma, qualche soddisfazione l'ha tolta, ovvero semplicemente sex, drugs e rock and roll. Questo è il loro modo di vivere. Di sesso ne fanno tanto, di droga ne prendono abbastanza, e il rock and roll, e insomma, lo fanno e lo sanno fare bene. Quindi mandano queste demo alla Rough Trade, la Rough Trade li prende, se li porta in Inghilterra, gli organizza una tournée, praticamente riempiono i palazzetti, i locali dove li portano, senza che fossero nessuno in pratica. E esce lì il loro primo singolo, esce in Inghilterra ancora prima di uscire negli Stati Uniti. A questo punto ne fanno due o tre, se non sbaglio. L'11 settembre del 2001 doveva uscire negli Stati Uniti il disco di esordio, ovviamente la data non era favorevole, e quindi il disco poi è stato posticipato, e appunto è uscito qualche giorno prima del concerto di Halloween di cui ci ha accennato Fabio. Noi ci ascoltiamo una delle canzoni poi che è diventata anche più iconiche forse per quegli anni 2000, è uscita poco tempo fa, ristampata proprio nella versione Rough Trade, quella che uscì in Inghilterra, leggermente diversa da quella che uscì sul primo disco. La porta l'hanno proprio buttata giù a spallate, loro sono gli Strokes e questa è Last Night, questa era Onda Rossa, Note Cose Città. We'll be right back. Julian, Casablancas, Nicolai Fredur, Albert Hammond Jr., Fabrizio Moretti e Nick Valenzi. Questi sono gli Strokes. E noi apriamo le danze.
Noi apriamo le danze le abbiamo già aperte. In realtà abbiamo detto che stiamo raccontando i primi 10 anni degli anni del terzo millennio, cioè gli anni zero. In realtà, come accennavamo prima, la storia parte un po' prima degli Strokes, ovviamente. E se loro nel gruppo che tutti erano certi che ce l'avrebbero fatta, il gruppo che ha creato un enorme hype, un gruppo amato da tutti gli altri gruppi della scena, ecco, questo è un dato che poi magari non riusciremo a spiegare bene. Poi di fatto le scene musicali sono sempre così. In questo caso, forse più di altro, veramente i gruppi tra loro erano molto legati, frequentavano gli stessi locali, facevano insomma base, per quanto possa essere grande New York, facevano base nella stessa zona, i locali che frequentavano erano quelli, erano sempre gli stessi. Ne citiamo forse i due che vanno citati perché sono importanti per la nascita della scena, sono tutti e due a Lower East Side, e sono il Mars Beat e il Max Fish. Ecco, questi due locali sono i locali che ospitano e che danno, insomma, fanno diciamo così, danno i natali a una band che è fondamentale nella scena, che non sarà una di quelle band che non ce la farà, nel senso che è certamente sconosciuta più, ma era certamente amatissima da tutte le band poi di questo movimento che stiamo raccontando. Nel libro Meet Me in the Bathroom, prima non ho ricordato che in Italia è stato pubblicato da una piccola casa editrice che ci fa piacere ricordare, che si chiama Odoia. Ecco, lì è raccontato da tutti quanto, cioè quel gruppo che ha formato tutti gli altri gruppi che sarebbero arrivati successivamente. Non abbiamo detto ancora il nome, loro sono i Jonathan Fire Eater. È un gruppo che ha la sua attività musicale va dal 93 al 98, però va anche detto che delle ceneri di questo gruppo che non reggerà il mercato, non reggerà il successo che stava per arrivare. Loro arrivano a firmare un contratto con la Dreamworks, era l'etichetta di David Geffen, faranno un disco importante. Loro, ecco, non riuscirono a reggere quell'impatto. Addirittura in una riunione chiesero ai discografici loro volevano un disco che non superasse le 50.000 copie, perché volevano restare comunque abbastanza underground e non vendersi al mercato. I Jonathan Fire Eater sono un gruppo in realtà non di New York, sono un gruppo di tutti e quattro sono di Washington, tutti e cinque sono di Washington, e si sono conosciuti in una scuola di Washington, e tutti insieme hanno deciso di andare a fare il college a New York, college che hanno mollato dopo pochissimi mesi, e da lì parte il loro percorso. Al di là dell'album che ho citato, che si chiama Wolf Songs for Lambs, cioè i lupi che suonano per gli agnelli, prima di questo album che è datato 1997, loro licenziarono un EP, una piccola etichetta indipendente che si chiama, o si chiamava, non so se esiste ancora, Medicine. Questo EP si chiama Tremble Under Boomlight, e questo è il disco che tutti gli amanti del rock newyorkesi di quella generazione, quantomeno, e tutti i musicisti che racconteremo, è un disco che adorano.
Sì, addirittura molti artisti nel corso del libro dicono che quando fanno i concerti, prima o dopo, quando mettono la musica, spesso
Interpol in particolare, non so quale membro degli Interpol.
No, credo proprio Paul Blanc.
Probabilmente lui lo racconta durante il libro, dice: è un disco che adoro, è un disco che noi mettevamo sempre prima dei nostri set, insomma, che passavano per scaldare il pubblico prima dei loro concerti. E adesso non faccio l'elenco dei nomi dei membri dei Jonathan Fire Eater, però faccio il nome di Stuart Lupton, che era il cantante, era il personaggio sopra più degli altri sopra le righe del gruppo, ed è quello che più ha stimolato e più ha attirato l'attenzione. Tra loro l'animale da palcoscenico vero e proprio era lui, ma era anche il primo a non reggere
le pressioni,
l'impatto e la vita da futura rock and roll star.
E infatti è quello che poi poverino non ce l'ha fatto, insomma.
No,
No?
Non è, no, scusate, questo è un dialogo che è partito a microfoni spenti tra me e Amy. Ho fatto nascere io l'equivoco. No, no, lui ancora vive e lotta insieme a noi. Era il musicista di un'altra band, Meteora, che è arrivata dopo i Jonathan Fariter, che ugualmente era molto amata e ugualmente stava per farcela, ma non ce l'ha fatta. Loro si chiamavano i Money Suzuki, appunto, un gruppo che è stato in qualche modo anche loro una stella polare. Però i Jonathan Fariter certamente sono i più importanti. Nella loro musica riuscivano a inserire suggestioni anni 50, 60, rockabilly, psichedelia, soprattutto tanto tanto garage rock. Noi abbiamo scelto una canzone tratta dall'EP che dicevo prima, EP che è stato ristampato un paio d'anni fa con 5 bonus track. Abbiamo scelto una di queste bonus track, cioè non fanno parte dell'EP originario, era in un altro EP. Però in realtà non è neanche una loro canzone, è una canzone, una cover di Lee Hazlewood, e l'abbiamo scelta perché è una canzone dedicata a New York. Il verso, il titolo di questa canzone, che The City Never Sleeps, è citata dentro, è una frase di New York, New York, la canzone probabilmente più famosa dedicata alla Grande Mela. Noi vi consigliamo soltanto di alzare il volume, di sentirvi questa band e di ascoltarvi tutto l'EP, perché è veramente una bomba. Jonathan Fire Eater, The City Never Sleeps.
Just saying, all men taking a collection, banging on a bass drum. How about the city never sleeps at night? Red cars, blue cars, payment overdue cars, cops with indigestion, millionaires and sound bombs. How about the city never sleeps? Walking with tonight's love, holding hands and then some. How about the city never sleeps at night? Cast my sex shop, the mop top kids' lids drop. Street light outside turns off, it's time to take your pants off. How about the city? Stars break up, we'll wake up, take some tea and put on our makeup. Oh, look at me, she says, I'm depressed, I'm a mess. But we'll shrug it off and smoke and cough and slip on your gingham dress. Sun strikes a match on a skyscraper, and we'll read about our friends in the city paper. Oh, sit on some curb or something, or maybe on the block of public school 16 with my sweet 16. Sip a little egg cream, we'll think about the young, then we'll think about the fathers. Oh, think of the sharks swimming in blue water at the city aquarium. I will take you there, call it a date. Did you hear that? Hey fellas, did you hear that? Oh yeah, I just made a date with New York City. Now I made a date with this city, and I'm gonna take her pants off, yeah.
E
E prima credo di non averlo detto, però ci tengo perché diciamo il Giorno da Far Ridere sono 5 membri, 3 di loro in seguito, una volta sciolti i Jonathan Far Ridere nel 98, hanno formato una band importantissima che fa parte della stessa scena che stiamo raccontando. Oggi non li passeremo, ma sono i The Walkmen, insomma, gran gruppo che nasce appunto dalle ceneri di questa grande band sottovalutatissima.
Allora, in questo periodo c'è anche un cambiamento importante sia nelle nostre vite ma anche nel mercato musicale, ovvero diciamo internet inizia a diventare uno strumento che prepotentemente insomma si affaccia e con internet nascono anche durante questi anni del 2000-2001 nascono anche i blog musicali, nasce Napster se non sbaglio, insomma o è appena nato o sta proprio per arrivare e
nascerà Pitchfork che è insomma il blog Pitchfork di riferimento di questa scena.
Assolutamente, e tutto questo contribuisce anche a far sì che questa scena abbia un forte hype proprio grazie a questi mezzi di comunicazione. Se gli Strokes sono insomma i sovrani per quello che riguarda appunto tutta questa attesa, queste aspettative eccetera, c'è però una regina all'interno del movimento che è Karen Oh, una ragazza di origini, come dice lei, sono mezza coreana e mezza bianca, ma non mi sentivo né coreana, non mi sentivo bianca, questo mi ha causato tanti problemi in fase adolescenziale, una storia molto simile a quella di Mingus, no? Che abbiamo raccontato, un artista assolutamente diverso che ha vissuto degli anni prima, che però evidentemente anche lui ha vissuto questa condizione, quindi Karen le dice ero molto timida e avevo anche problemi a relazionarmi con le amicizie eccetera eccetera, fino a che improvvisamente non le capita di salire su un palco insieme ad altri due musicisti, sono Nick Zinner chitarrista e Brian Chase alla batteria, e sul palco trova una dimensione che non immaginava, trova finalmente la libertà di potersi esprimere, ed è una libertà incredibile quella che si prende Karen Oh, perché poi è veramente un animale da palcoscenico. Si crea quindi intorno agli Yeah, un hype incredibile, anche perché loro scrivono delle canzoni, fanno moltissimi concerti per un paio d'anni, perché il primo disco esce addirittura nel 2003, loro credo si formino nel 99 o nel 2000. E Karen Oh qui, sia nel libro che nel documentario, descrive molto bene questa situazione, questa di essere in pratica l'unica donna. E subivo apprezzamenti durante i concerti, mi sentivo gli occhi addosso, vedevo i fotografi che cercavano sempre di fotografarmi sotto la gonna, nelle stesse interviste le domande che mi venivano poste avevano sempre un po' un doppio senso sulla mia sessualità eccetera eccetera, quindi lei inizia ad accusare molto questa pressione, così come inizia ad accusare anche un consumo di droghe importante, e tanto che durante un concerto a un certo punto sviene, cade dal palco, si mette effettivamente moltissima paura.
Legate il monitor addosso.
Legate il monitor addosso, credo che poi sia andata in giro su una sedia per diverso tempo, quindi insomma si rende conto che è difficile sostenere questa pressione. Nel 2003 esce il primo disco degli Yeah, che si chiama Fever 12, esce per la Interscope e forse anche un personaggio così carismatico, un personaggio che alle feste era assolutamente accentratore perché poi aveva tantissime persone intorno.
La regina del sidewalk.
La regina del sidewalk, forse. No,
molti dicevano che non c'era nessuna festa se non c'era anche Karen Oh.
Non c'era nessuna festa se non c'era Karen Oh. E forse questo è stato un po' anche il mio, diciamo, personalissimo parere, anche una delle cose che poi ha limitato un po' la vita di questa band, che è formata, tra l'altro lei è una cantante incredibile, anche il chitarrista, un chitarrista straordinario, e forse proprio che questa attenzione che veniva posta nei confronti della loro frontman ha un po' anche condizionato una carriera. Lei tra l'altro ha detto di aver anche avuto delle proposte da un giornale, se non sbaglio
Playboy,
esatto, gli aveva offerto molti soldi per posare nuda, ha rifiutato e insomma niente, questa è un po' la sua storia. Loro hanno fatto 6 album, l'ultimo se non sbaglio è uscito l'anno scorso, ha avuto anche una un'importante carriera solista, tante collaborazioni, un disco con Danger Mouse, con Danger Mouse, se non sbaglio, lo scorso anno. Però adesso è ora di ascoltarceli tutto il loro punk, tutta la rabbia di Careno e di Yeah. Il brano che ci ascoltiamo è Date with the Night. With the Night, yeah, e la voce di Careno mi ha anche suggerito che, porca miseria, non abbiamo neanche salutato e ringraziato la nostra illustratrice.
Assolutamente.
Porca miseria,
un saluto a Gna Posso Fa,
che ci ascolta da casa, ma poi ci verrà anche a trovare. Andatevi a vedere i suoi disegnetti sulla nostra pagina e poi anche sulla sua, magari, se vi va, insomma. E vi ricordo anche il numero della radio, 06 49 17 50.
Comunque se mi guardi così mi rimorisci.
E il sito www.onderossa.info con tutti i podcast.
E vi ricordo pure di contribuire, certo, alla radio.
E ti ricordo anche, professore, che adesso devi presentare il prossimo brano.
E vi ricordo anche che sempre all'inizio del secolo, sempre nei locali succitati, era facile incontrare due personaggi un po' strani, un po' timidi. Uno era già stato al centro di mille progetti negli anni 90, Jace Murphy, e l'altro era un produttore, Tim Goldsworthy, che faceva musica elettronica. I due si conoscono a fine anni 90, lavorando insieme a un disco di un DJ molto famoso in Inghilterra, un DJ dublinese che si chiama David Downes. Questo incontro e questa frequentazione dei club dance accende nelle loro teste un nuovo modo di intendere la musica, completamente diverso da come l'avevano sempre pensata. Secondo lo stesso Murphy, decidono di fare musica che facesse ballare quelli che di solito non ballano, cioè quelli come loro, un po' nerd. I due fondano prima un duo di produzione, i DFA, e poi incontrano un manager che si chiama Golking e fondano un'etichetta che si chiama la DFA Records. E a questo punto gli resta solo una cosa: di cercare in un modo abbastanza forsennato una band che da produrre. Iniziano ad andare a tutte le serate di questa scena e incontrano i Rapture, cioè un gruppo post-punk perfetto per la loro idea, perché è dotato di un suono molto grezzo, ma come parlavamo prima con Fabio, ha delle ritmiche dritte, four to floor, dove Murphy aggiungerà semplicemente la batteria elettronica. I Rapture fanno parte,
appunto. Sì, tra l'altro, scusa, aggiungere la batteria elettronica, i Rapture dicono porca miseria a lavorare con James Murphy, ragazzi.
Ci arrivo. Dopo infatti il trattamento in studio di James e Tim, che puliscono il loro suono con batterie elettroniche e synth, diventeranno per tutto il mondo, dico, i Rapture, i famosi inventori dell'elettropunk o disco punk che dir si voglia. Il loro primo album, Echoes, da cui stiamo ascoltando Olio, un capolavoro dalle sonorità quasi new wave, esce il 1 gennaio del 2003. Quasi un anno dopo il singolo House of Jealous Lovers, che è un'altra mina epocale se ve l'andate ad ascoltare. E da che è dovuto questo ritardo? Questo ritardo è dovuto da quello che diceva Ale, cioè dalle frizioni tra Murphy, perfezionista assoluto, e il resto della band, che mal sopporta l'autoritarismo maniacale del produttore, che è capace di fargli registrare la stessa cowbell per ore e ore e ore, fino a che non trova la distanza perfetta tra la batteria e il microfono. Le tensioni arrivano a portare alla fine del sodalizio artistico tra i Rapture e la DFA. Murphy a questo punto si ritrova solo e con un contratto per un live a breve termine, perché aveva firmato per un'etichetta per far suonare i Rapture in giro.
Sì, perché tra l'altro il disco di Rapture non esce su DFA Records.
Sì, esce su DFA, ma viene distribuito poi da un'altra etichetta. Decide di far nascere così l'LCD Sound System, cioè, ovvero una delle band più importanti, come diciamo prima, per questo tipo di suono disco punk, che rappresenta un po' il suono della scena newyorkese degli anni zero. La band è formata, oltre al carisma di Murphy, da Nancy Wang, Tyler Pope e altri, e rilascia una marea di singoli, tra cui la robotica I'm Losing My Edge, Beat Connection, dove appare la passione di Murphy anche per i Can, il krautrock, e la traccia che rappresenta la loro poetica, ovvero i Daft Punk suonano a casa mia, Daft Punk is playing my house.
La traccia che apre l'album, no?
Esatto. Finalmente il 2005, sotto DFA e Capitol Records, esce l'omonimo disco di debutto, da cui ci andiamo a ascoltare la quasi grafteriana nei suoni Tribulation. We'll be right back.
Adesso cambiamo decisamente sonorità, abbiamo sentito la dance punk, il punk dance o il disco punk, anzi, come ha detto prima il professore degli LCD Sound System, e giustamente Amy sottolineava che questo elemento qui, quello della dance, quello anche legato all'assunzione di droghe chimiche, ricordiamo che dall'altra parte dell'oceano era già passato il grosso, per carità, ma era la stagione della Summer of Love, delle psichedelie, dell'estasi, dei primal scream, insomma della contaminazione tra rock e sonorità elettroniche, e per elettroniche intendiamo dance, non quelle sperimentali, quelle per ballare,
insomma alla virata dei Radiohead, insomma,
assolutamente,
no?
Come diceva poi Buon Murphy in quell'espressione, volevamo far musica per far ballare chi di solito non balla. Un'altra parte, nello stesso movimento c'è una componente completamente molto lontana, in comune hanno una matrice punk, ma se prima parlavamo di disco punk, qua parliamo di punk folk, lo hanno chiamato anche anti-folk o freak folk. Comunque il gruppo in oggetto si chiamano The Moldy Peaches, le pesche ammuffite. Loro in realtà sono un duo, sono Adam Grimm e Kimi Downson, che è l'altra donna della scena, con grandi differenze rispetto a Karen Hogue, che adesso proverò a spiegare. Loro vivono, diciamo, si formano nel 1994 e si sciolgono, e poi tutti e due hanno una abbastanza fortunata carriera solista nel 2002. Fanno soltanto un disco eponimo, meraviglioso, e è bella la storia dei due perché hanno un'importante differenza d'età di 7-8 anni. Quando aveva 12 o 13 anni, Adam Green, che viveva fuori New York, frequentava un negozio di dischi in cui lavorava Kimi Downson, si conoscono così. Lei racconta nel libro, nel documentario, che lui veniva accompagnato dalla madre, capisce che però che questo ragazzino ha una grande sensibilità artistica, diventano amici, cominciano a far parte della stessa band, ma a distanza, perché poi lei torna a Washington, anche lei non è newyorkese, e poi sarà lui a convincerla, quando capisce che è arrivato il momento, sarà lui a convincerla a farla tornare. I due per anni si scambiano cassette, di fatto costruiscono un demo, e il loro disco che uscirà sarà poco più dei demo su cui hanno lavorato. Infatti diciamo che è proprio un lo-fi vero, insomma una vera bassa fedeltà. Oggi Adam Grimm è il cantatore che ha fatto certamente più dischi rispetto a lei, è diventato anche un produttore, è diventato anche un regista cinematografico, era un personaggio molto amato, forse perché è così piccolo, insomma loro erano i cocchi degli Strokes, tant'è che il loro album uscirà per Rock Trade, perché sembra che gli Strokes, quando parlano con Jeff Travis, con la testa, insomma con il capoccia della Rock Trade, gli chiedono con insistenza di mettere sotto contratto i The Moldy Peaches. Lui li va a vedere, ne resta abbastanza incantato, e infatti gli farà firmare anche a loro un contratto, di cui appunto per cui uscirà l'unico album in carriera. Poi uscirà qualche anno dopo una raccolta di bozzetti inediti, di live, ma insomma nulla di troppo significativo. I Moldy Peaches avranno una nuova ondata, torneranno sotto i riflettori nel 2007 grazie a un film che si chiama Juno, un film indipendente che conoscerete perché ha fatto molto successo.
Bomba assoluta,
ognuno, a me lo devo rivedere, non mi era piaciuta molto la musica, meno il film, ma forse ero incattivito in quella stagione.
Vabbè, un film un po' folle, sì.
Però ci riproverò. Comunque grandissime musiche, le musiche di fatto sono soprattutto di Kimi Downson, e la cosa importante che li renderà un'altra volta famosi, come dicevamo, è che la canzone che abbiamo in sottofondo è Anyone Else But You, è la canzone che comparirà due volte nel film, una volta nella versione originale e una volta cantata dai protagonisti del film. Però noi non ascoltiamo questa canzone, ci ascoltiamo una canzone che per una... succede, Ale prima ha raccontato che il disco di Strokes sarebbe dovuto uscire l'11 settembre in America, perché erano già usciti all'inizio 2001 in Inghilterra con la Rock Trade, sono talmente già importanti che la distribuzione viene fermata, vengono ritirati dai negozi di dischi e viene aspettato un momento migliore, visto che New York è in lutto. Loro non hanno questa forza, l'album uscirà l'11 settembre, la cosa abbastanza incredibile, ovviamente è solo una coincidenza, che prima dell'ultima canzone che si chiama Goodbye, la penultima canzone in scaletta si chiama New York City Like a Graveyard, cioè la New York come una tomba a cielo aperto. Questo esce lo stesso giorno in cui crollano le Torri Gemelle.
Una sorta di profezia di Audun, cioè di autoprofezia.
Una sorta di profezia, un evento che non stanno a raccontare, un evento che lateralmente alla storia più importante legata all'11 settembre riporterà New York al centro del mondo. Già ci stavano pensando gli Strokes e altri musicisti, quell'evento sancisce il fatto che New York è la città per antonomasia quella che deve essere raccontato
tutto parte.
Nel minimo dettaglio. Noi ci sentiamo i Moldy Peaches, questo è New York City Like a Graveyard.
If you wanna get fine, New York City's like a graveyard. All the tombstones skyscraping, all the rock stars double dating. And stupid retards. New York City's like a graveyard. Singing on the prairie. New York City's like a cemetery.
E questa era New York City's Like a Graveyard. Vi stiamo raccontando la storia di questo movimento musicale che è nato a New York, che ha vissuto indicativamente nei primi anni 10. Lo stiamo facendo prendendo anche spunto qualche racconto da un libro tradotto in italiano, Meet Me in a Bathroom, da Odoia, da un documentario. E quello che ci mostra anche questa scena è anche, diciamo, quello che New York sta attraversando in quegli anni. L'abbiamo descritta nella scorsa puntata, la New York decadente degli anni 70, pericolosa, raccontata in tantissimi film, eccetera eccetera. Negli anni 90, dalla metà degli anni 90 soprattutto, quando Rudolph Giuliani diventa sindaco, New York ha una sorta di restyling, quindi da città pericolosa si passa a ripulire alcune zone, con tutto poi anche quello che ne consegue.
Forse la filosofia del decoro.
Esatto,
la filosofia, tanto cara ai governi negli ultimi anni, in parte probabilmente da lì, oltre la tolleranza zero.
E New York perde un po' quella, diciamo, quella nomea di città pericolosa e decadente, per poi trasformarsi in qualcos'altro, che poi anche quello che ci diceva Fabio all'inizio. Molti dicevano: ma dove va New York? È una città da sfigati. E poi, insomma, al termine di questa scena, questa trasformazione avviene quasi in contemporanea, e New York diventa poi, diciamo, un'altra città.
Anche la, no, fra virgolette, la scusa del crollo delle due torri permette di ripulire tutta la zona di Battery, del South,
del Lower Manhattan,
di Williamsburg.
E oltre al, diciamo, al rifacimento dell'aspetto della città, anche l'aspetto ha un ruolo fondamentale all'interno di questi gruppi. Abbiamo detto degli Strokes, alla moda, molto, se non dandy, non voglio dire dandy, però comunque, insomma, molto attenti al look, molto stilosi, molto attenti al look. La stessa Careno aveva un look molto aggressivo, i Mordi Preachers, no?
Prima non ho, bravo, prima non ho, non ho finito di dire una cosa che volevo. Ale prima parlava di Careno come l'unica donna, in realtà c'è anche la Downs dei Mordi Preachers, però erano molto diversi sul palco. Lei, loro, i Mordi Preachers andavano sul palco solitamente lui vestito da Robin Hood e lei vestita da coniglio, cioè lei oppure vestita da hamburger, cioè insomma utilizzava travestimenti, e questo proprio, vabbè, adesso non facciamo psicologia spicciola, non so se era una protezione o quanto era spettacolo, comunque certo le due non avevano lo stesso carattere, lo stesso temperamento sul palco.
E un look invece completamente opposto ce l'aveva un'altra band, e forse la band, diciamo, un po' più particolare rispetto
dandy,
alle
loro
altre
dandy.
Loro dandy si vestivano molto bene, con dei completi che ricordavano i Kraftwerk,
un po' più o meno quello che c'è tu oggi, no?
Sì, esatto. Ti piace questo?
Assolutamente.
Ale oggi ha una cravatta perfetta.
Sartoria,
con...
eh?
Sì.
No, no.
Dovremmo partire onda rossa solo per i tuoi outfit.
E sono anche il gruppo che, oltre, insomma, ad avere questo aspetto diverso, anche quelli un po' più da parte, forse, perché loro non partecipavano poi così tanto alle feste insieme agli altri, erano quelli un pochino più isolati, questo anche per
Scuola Moretti.
Scuola Moretti.
Ma Inter per quello di oggi. Boh.
Per, tra virgolette, colpa di Paul Banks, personaggio che lo ha sempre detto all'inizio, spesso che ci chiedevano: ma voi siete amici degli Strokes? Come se
quando
vanno in Inghilterra
e lo soffrono.
Perché anche loro partono in Inghilterra, fanno una tournée molto diversa da quella degli Strokes, non hanno il tutto esaurito ovunque vanno. Loro si fanno forti del fatto che la loro musica è, insomma, ricorda alcune sonorità Joy Division su tutto, quindi
certo,
insomma, cercano di andare in Inghilterra
dei piccoli Ian Curtis
a cercare successo, sono ospiti di John Peel. Poi nel 2002 riescono a realizzare il primo album con la Matador Records. È un album effettivamente incredibile.
Che etichetta che a quel momento era una delle più ambite in America, insomma, firmare per la Matador in quella scena lì, quantomeno
era un bel traguardo.
Sì.
E Turn On the Bright Lights, appunto, del 2002, riceve consensi un po' ovunque. Un disco di vulnerabilità, un disco di noia. E c'è qualcuno che dice che una canzone in particolare, anche se sono state scritte tutte prima dell'11 settembre, però insomma, il disco riesce poi a trasmettere quella New York che stava vivendo in quegli anni, appunto il post crollo delle torri. Qualcuno l'ha descritta, questa canzone che ci stiamo per ascoltare, New York City, in questa maniera, mi sembra molto adatto. Dice: immagino sia come camminare in una notte fredda, quando l'ascolto puoi sentire il cemento, il freddo, la bella tristezza, gli estranei che passano senza riconoscersi, i respiri esaltati in questa colonna sonora ideale per la città che non dorme mai. Poi usciranno gli Interpol nel 2004, credo, con un altro disco a seguito di una lunga tournée che si chiama Antics. Si sono poi un pochino persi, molto probabilmente. Adesso quest'estate sono venuti anche a Roma in concerto. A noi non resta che ascoltarceli la canzone che abbiamo scelto. Non poteva non essere New York City, perché ricordiamolo che la nostra puntata è sempre dedicata alla grande mela. Loro sono gli Interpol e questa è Radio Onda Rossa.
Seven.
Interpol, New York City, hanno delle cose città. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione. Io intanto, così, tanto per non saper né leggere né scrivere, vi ricordo che la prossima settimana, diciamo, termineremo questo ciclo dedicato a New York e lo faremo con un omaggio all'artista che più di tutti poi incarna questa città, ovvero il signor Lou Reed. Ha quasi 10 anni dalla sua scomparsa, il giorno esatto della morte credo che sia... proprio il 27, non ricordo, forse un paio di giorni prima.
Possiamo ricorrere alla tecnologia e verificarlo quasi in diretta.
Vabbè, insomma, cambia poco. Allora, sì, prof... Noi siamo arrivati alla fine. Ah, scusa, fammi ringraziare intanto Martina. Ricordiamo che se volete approfondirla anche questa scena, l'ottimo libro Meet Me in a Bathroom di Odoia, il documentario lo trovate in rete, andate a vedere.
C'è una splendida
dottore, scusa, il 27 ottobre.
Ah, il 27 ottobre. E no, un'altra cosa che volevo dire, che magari nel corso della puntata l'abbiamo, insomma, abbiamo parlato di internet che nasceva eccetera, però c'è una cosa che poi è rimasta, diciamo, è rimasta in sospeso, o meglio, alla quale non abbiamo dato attenzione. In realtà questa è forse l'ultima scena musicale che è documentata con le videocassette, perché poi è subito arrivato internet.
Cioè la prima parte.
A fine degli anni zero arriva l'iPhone.
Arrivano i cellulari con le fotocamere e quindi, insomma, si perde anche questa testimonianza legata alla registrazione su cassetta di qualche temerario che andava a vedersi i concerti.
E a proposito di chi capisce quello che sta arrivando, in sottofondo stiamo ascoltando un gruppo che si chiama Clap Your Hands Say Yeah, con la loro The Skin of My Yellow Country Tape. No, non è quello, è che mi è successa una cosa.
Mi è cascata una cosa. È sempre bello della diretta.
Sì. The Skin of My Yellow Country Teeth, che tratta dal loro omonimo disco che esce nel settembre 2003, completamente autoprodotto, e disco che dimostra ancora una volta come questa scena si sa ricreare, sa rinascere, e ogni volta che arriva qualcuno nella grande città affamato e che suona in modo grezzo e contemporaneamente festaiolo, come dicevamo anche prima dei Rapture e dei DFA o dei LCD Sound System. Questa band, perché dico che arriva in città? Perché questa band è in realtà originaria di Filadelfia e guidata dal loro leader Alec Onsworth, prende il suo nome da uno spot di graffiti, cioè un posto dove si va a fare i pezzi, si va a graffitare, e vicino a dove loro a New York vengono a fare spesso le prove. E perché dico che sono i primi a capire la velocità di internet? Perché oltre alla velocità, immaginate la velocità del commuting tra le due città, tra Filadelfia e New York, se uno riesce ad andare da Filadelfia a New York per fare le prove e poi tornare indietro, loro capiscono la velocità della rete, e in particolare invece di arrabbiarsi per i continui leaks su MySpace su Napster, che facevano impazzire le altre band.
Oddio, MySpace,
loro si concentrano su MySpace, iniziano a costruire il loro rapporto con i loro fan e anticipano quasi di 15 anni quello che poi sarebbe l'attualità, cioè il fatto che ogni gruppo ha la sua fan base su Facebook,
su
Instagram, forse 15 anni qui da noi, però insomma.
Sì, 10 anni forse negli Stati Uniti. E questa scena che ho detto, appunto, continua a evolversi, cioè a rinascere in continuazione. E c'è anche un altro gruppo che fino adesso non abbiamo nominato, che sono i TV on the Radio. Il gruppo si forma nel 2001 da autentici Brooklynites, come dicono quelli bravi, di Williamsburg. Williamsburg è il quartiere dopo il ponte di Brooklyn, appunto, in cui si entra nel Barracks a est del fiume. E come ogni...
che tra l'altro, scusami, proprio in questi anni è il quartiere che più subisce la gentrificazione. E loro dicono,
infatti, vai e loro dicono
che negli ultimi in 3 anni i prezzi degli affitti si erano praticamente triplicati e che in pratica la loro casa si era completamente trasformata, i loro locali, i luoghi di ritrovo. E tutt'oggi Williamsburg è un quartiere assolutamente super alla moda, no? Il Pigneto di Brooklyn.
Esatto. Anche la San Lorenzo, volendo. San Lorenzo ci ha avuto sali e scendi, diciamo. L'altra particolarità dei TV on the Radio è che è tra i pochi gruppi afroamericani di questa scena. E è tanto vera la loro aderenza al quartiere che la band nasce quando il polistrumentista e produttore Andrew Sitek si trasferisce, quando appunto era ancora possibile, in un palazzo dove in un loft solitario abita il cantante, benvenuto un po' barese, Tunde Adebimpe. Il gruppo poi si completa con il fratello di Sitek alla batteria e il chitarrista Keith Malone. Questo quartetto pubblica nel 2003 sull'etichetta Touch and Go l'EP Young Liars e si fanno subito notare nell'ecosistema newyorkese, che addirittura arriva a collaborare con loro, tanto che Chase, che è un componente degli Yeahs, fa un feat nel loro esordio, appunto, e si fa anche conoscere per altri motivi fuori dalla scena, perché in una radio una volta chiamano il giovane Bush, il figlio di Bush Senior, The Dry Drunk Emperor. Noi però ce li ascoltiamo in un più maturo, cioè nel loro terzo disco, che si chiama Return to the Cookie Mountain, che esce nell'estate del 2006 per la 4D e l'Interscope. Ora non c'è neanche bisogno di...
citiamo anche qualche gruppo che fa parte di questo movimento.
Certo,
che
certo, che sì, oltre a questi due, sicuramente.
Vabbè, certamente, tante le etichette, già ne abbiamo nominato diverse, quindi le etichette d'accordo con New York e terra di conquista. Tanti gruppi poi vanno, che prima New York era un posto di sfigati e chi faceva rock andava a Seattle o Los Angeles, chi cercava fortuna, adesso vanno tutti a New York. I National,
i White Stripes,
nascono parallelamente,
sono laterali, però forse sono il gruppo che tutta la scena vuole imitare, almeno quella parte di rock.
Assolutamente, però comunque laterali rispetto a New York, i Vampire Weekend, i Killers, i Kings of Leon, insomma, e anche altri gruppi che non appartenenti in qualche, cioè riesce la scena newyorkese anche a influenzare oltre manica, soprattutto i scozzi, e Franz Ferdinand probabilmente senza gli Interpol non sarebbero nati in quella forma lì.
Beh, ne sono, se si può dire, ne sono quasi una copia, no? E appunto nel 2006 escono su Interscope, che dicevo non c'è neanche bisogno di dire che etichetta è. La loro terza uscita è caratterizzata da un suono molto più maturo, molto più dense, atmosferico, e dai suoni quasi caleidoscopici. Noi vi salutiamo con la loro I Was a Lover e vi aspettiamo alla prossima puntata, se si può dire.
Si può dire. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao a tutti e tutti. Dai, buona serata. Sostenete sempre la Onda Rossa. I Was a Lover.
Ciao.
On the radio. E noi adesso li facciamo ripartire, i TV on the Radio, soltanto per annunciare che purtroppo il compagno che ci segue, che viene dopo di noi, il buon Similia, purtroppo questa sera non può avvenire, quindi con lui anche vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Noi li rifacciamo ripartire, loro sono i TV on the Radio, I Was a Lover.